Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Perché leggiamo la Bibbia? Cioè, sappiamo che è importante leggere la Bibbia, è importante studiare la Bibbia, ma la domanda è perché leggiamo la Bibbia? Ci sono tante persone che leggono la Bibbia e studiano la Bibbia che sono senza Dio. Nel Nuovo Testamento il gruppo che Gesù criticava più di tutti erano senza Dio, erano uomini religiosi fra i giudei che erano esperti a conoscere la Bibbia, le scritture, avevano le scritture di allora. E anche oggi ci sono sette che usano la Bibbia, pezzettini, a promuovere falsi insegnamenti, ma ci sono persone in chiese vere che conoscono la Bibbia, a volte predicano, ma non conoscono Dio. In secondo Timoteo, Paolo avverte Timoteo di un tipo di uomo, un falso insegnante, di cui ne vediamo tanti oggi, che insegnavano la Bibbia, imparando sempre ma non arrivavano mai alla conoscenza della verità. E i loro seguaci imparavano ma non arrivavano alla conoscenza della verità. Vi leggo un pezzo, secondo Timoteo 3, 4 a 7. Traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio, aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza. Da costoro allontanati. Nel numero di questi, infatti, vi sono quelli che si introducono nelle case e seducono donnicciole cariche di peccati, dominate da varie passioni, le quali imparano sempre, ma senza mai pervenire alla conoscenza della verità. Tu puoi imparare sempre, puoi studiare la Bibbia, ma non conoscere Dio. In Isaia 29, Dio parla, dichiara, perciò il Signore dice, poiché questo popolo si avvicina a me solo con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il loro timore di me è solo un comandamento insegnato da uomini. In Romani 2 leggiamo di uomini che si gloriano nella legge, che serve la parola di Dio, ma trasgrediscono la legge. Queste persone innalzano la Bibbia, ne parlano molto bene, ma in realtà non seguono quello che Dio ci insegna nella Bibbia, perché non conoscono Dio. Leggo Romani 2,23. Tu, che ti glori nella legge, disonori Dio trasgredendo la legge. Ci sono peccatori che non hanno la salvezza, che si gloriano nella legge, la legge di Dio, la parola di Dio. E quindi è importante capire che possiamo leggere la Bibbia e avere conoscenza senza conoscere Dio, senza avvicinarci a Dio. È importantissimo leggere la Bibbia, è importantissimo studiare la Bibbia, ma con il cuore giusto. E non è per sapere. Quella è una via, un mezzo, ma non è lo scopo. Oggi con l'aiuto di Dio, e abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, un aiuto essenziale, vogliamo iniziare uno studio del Evangelo secondo Giovanni. Ma prima di iniziare questo studio, prima di arrivare a considerare i contenuti di quello che Giovanni ha scritto, guidato dallo Spirito Santo, voglio avere bene in mente qual è lo scopo di leggere e studiare questo Evangelo. Lo scopo giusto Dio stesso ha stabilito e ci ha anche comunicato tramite Giovanni. Quindi in Giovanni, alla fine dell'Evangelo, capitolo 20, quasi la fine, Giovanni scrive perché ha scritto questo, guidato da Dio. E leggo in Giovanni 20, da 30 a 31. Ora Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli, che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Lo scopo di questo Evangelo è per farci conoscere che Gesù, l'uomo, è il Cristo, il Figlio di Dio, quindi divino. E questa conoscenza, quando è vera conoscenza, non solo intellettuale, ma nel cuore, ci fa avere la vita, la vera vita. È molto facile per noi di avere la tendenza, pur conoscendo intellettualmente che Gesù è Dio e non solo un uomo, è facile vederlo come uomo. Certamente negli Vangeli Gesù vediamo sulla terra, lo vediamo come noi, lo vediamo che aveva fame, lo vediamo che era stanco, si addormenta nella barca durante la tempesta. Vediamo Gesù come uomo e Gesù era uomo. E sappiamo benissimo che Gesù è Dio intellettualmente, ma ci è difficile vederlo come Dio. Cioè ci è difficile veramente concepire, veramente Gesù è Dio, è diventato uomo, ma è Dio. E quindi Giovanni ha scritto questo Evangelo proprio per farci vedere che Gesù è Dio. Infatti ha detto affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Cioè, ho scritto queste cose, guidato lo Spirito Santo per farvi capire che Gesù, quell'uomo, è il Cristo, il Figlio di Dio. E questo è come si può avere la vita, entrare in rapporto con Dio, essere perdonati. Infatti, senza la fede in Gesù, come Gesù, il Cristo, Figlio di Dio, non c'è salvezza. E quindi, quando leggiamo questo Evangelo, non solo insieme, ma per conto tuo, lo scopo è di farci vedere che Gesù è Cristo, il Figlio di Dio. E leggiamo tutto, quello che Giovanni ha scelto, guidato dallo Spirito Santo, di mettere qui dentro, non è per caso. Ma cosa dico adesso? No! Avrebbe potuto mettere tante cose che non ha messo. Ha messo quello che, guidato da Dio, servono per farci capire Gesù è Dio. Gesù è Dio. E questo è come si ha la vera vita. Ricordate, è anche una cosa difficilissima. Noi diciamo Gesù Cristo. Non è un nome e cognome. Gesù Cristo non è un nome e cognome. Cristo è chi è il suo ruolo, è il Cristo. E potremmo dire Gesù, il Cristo, Figlio di Dio. E per accorciare diciamo giustamente Gesù Cristo, ma ricordiamo che non è nome e cognome, è nome umano e la sua identità eterna. Quindi iniziamo questo studio, e questo vale ogni volta che leggiamo questo Evangelo. Voglio vedere più l'identità di Gesù il Cristo. Voglio conoscerlo. Certo, vogliamo conoscere la dottrina, ma non come scopo. Conoscere la dottrina non deve essere lo scopo. Ci sono studiosi. Un pericolo delle scuole bibliche, ho fatto due scuole bibliche, ho visto quanto danno ha fatto a tantissimi, perché ti fa avere tanta conoscenza intellettuale, vedi tutto intellettualmente, che c'è un aspetto dove è utile, ma può essere, spesso succede che il cuore si raffredda, nonostante tutta la conoscenza. Leggiamo per conoscere colui che è la nostra salvezza, che è la nostra giustizia, che ci salva dall'ira di Dio. Ed io prego che, vedendo più chi è Gesù, che i nostri cuori saranno colpiti. Prego che i nostri cuori, vedendo chi è Gesù, saranno riempiti di amore per colui che è venuto dal cielo per salvarci e per essere il nostro buon pastore, colui che ci dà la vera vita. La mia preghiera è che, leggendo e studiando di più questo Evangelo, possiamo conoscere di più Gesù il Cristo, per amarlo di più, per trovare rifugio in Lui nelle tempeste della vita, per avere in Lui la nostra speranza, la speranza dell'eternità con Dio. Allora, questo Evangelo è stato scritto da Giovanni, uno degli apostoli di Gesù, addirittura uno dei tre apostoli della cerchia intima. Se ricordate, aveva Gesù 12 apostoli, ma c'erano tre: Giovanni, suo fratello Giacomo e poi Simon Pietro, che erano i tre più intimi che Gesù portava con sé in certi momenti, che non portava tutti gli altri. E poi in questo Evangelo Giovanni non si identifica, ma parla di sé chiamandosi il discepolo che Gesù amava, confrontando certi avvenimenti, quando, per esempio, soprattutto quando Pietro e il discepolo che Gesù amava corrono alla tomba la domenica mattina. Negli altri Evangeli scopriamo che quell'apostolo era Giovanni. Quindi sappiamo che quando Giovanni si chiama il discepolo che Gesù amava, sta parlando di sé, e lo dice 6 volte in questo Evangelo. E un altro brano, non in questo Evangelo, ma nell'epistola, la prima epistola, primo Giovanni, voglio leggere qualcosa di Giovanni e perché scriveva. Questo ci aiuta a capire anche l'Evangelo. Primo Giovanni 1, da 1 a 7. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita. E la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza. E vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata a noi. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo affinché anche voi abbiate comunione con noi. E la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio, Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, che vi annunziamo: Dio è luce, in Lui non vi è tenebre alcuno. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Giovanni scrive come testimone oculare di Gesù il Cristo. Aveva udito, visto, toccato e contemplato Gesù con gli altri apostoli, vedendo chiaramente che Gesù è il Cristo, Figlio di Dio. E scrive affinché possiamo avere comunione con loro e con il Padre, che è la vera vita. Diceva quello che era nel principio. Infatti, Dio è luce. Molto di quello che leggiamo in quel brano che ho appena letto troveremo anche in questo Evangelo. Quindi iniziamo questo studio capendo che noi abbiamo grandissimo bisogno del Salvatore. Abbiamo bisogno del Cristo, abbiamo bisogno del Figlio di Dio. Nessun uomo potrebbe salvarci, solo Dio che ha anche preso l'umanità. In questa vita ci sono profonde prove e difficoltà, è solo Gesù, il Cristo, che è il buon pastore, che ha ogni potestà in cielo e terra, può curarci e farci arrivare sani e salvi davanti a Dio. Abbiamo prove e tentazioni che non riusciamo a superare da soli. Solo essendo fortificati nel Signore, nella forza della Sua potenza, possiamo superare le prove e le tentazioni. Abbiamo bisogno di Gesù, il Cristo, per tutto. E abbiamo Gesù, il Cristo. Quindi leggiamo questo Evangelo di Giovanni, leggiamolo col cuore per capire di più. Signore, voglio vedere il mio Signore, voglio vedere Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. Allora iniziamo nell'Evangelo e voglio leggere i primi 5 versetti. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola. E senza di Lui, nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Con questi versetti Giovanni ci spiega chi è la parola. Allora, iniziamo con versetto 1 per capire chi è la parola. Leggo ancora versetto 1. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Gli altri Evangeli iniziano non così. Gli altri tre Evangeli hanno molto in comune. Giovanni è molto diverso. Loro iniziano con Matteo e Luca, con la nascita fisica di Gesù. Marco inizia con il suo ministero. Ma Giovanni inizia con la sua divinità. Giovanni non inizia con Gesù sulla terra, inizia con Gesù, ma non il Figlio di Dio eterno, è diventato Gesù, ha preso anche l'umanità. E Giovanni inizia con le parole nel principio. Nel principio, cos'è il principio? Principio è l'inizio del tempo. Tempo ha un inizio, e si chiama quel inizio il principio. Allora, nel principio, all'inizio del tempo, all'inizio di tutto quello che esiste, che non è eterno, c'è un inizio, è logico, cioè noi viviamo con tempo, quindi è logico, e Dio ci dichiara che c'è il principio, nel principio esiste il principio, esiste l'inizio. Quello è chiaro, ma quello che non è chiaro è quello che viene dopo. Quello è chiaro che c'è un inizio, nel principio. Quello che è strano è il verbo che viene dopo, perché il verbo è era. Nel principio era la parola. Era è un verbo imperfetto. Imperfetto. Uno stato, perché era dal verso essere è uno stato continuo. In altre parole, nel principio, a quel momento, era la parola. Se facessimo un disegno, c'è questo punto, e poi tutto il tempo va avanti da quel punto, e si potrebbe dire, ok, qui c'è il principio, e adesso c'è il mondo con il suo tempo, l'universo con tempo. Ma nel principio era la parola. Non è iniziato la parola. Non c'è stato all'inizio, no, era un'azione continua. quando Tizio ha chiamato, ero in America, in condizioni. Quando è successo questo, c'era condizione che esisteva prima di quello. Allora, era nel principio, era la parola esisteva prima del principio. Prima del tempo, prima della creazione, perché esisteva nell'eternità, che la Bibbia dice in vari altri brani. Già con queste parole, Giovanni ci fa capire, la parola è eterno, non ha inizio. Nel principio, nell'inizio già c'era. Questo è importante. E poi, quindi non può essere una creatura, perché le creature sono state create dentro il tempo, ma la parola non è una creatura, già capiamo quello. Poi cos'è il senso del termine parola, la parola? Una parola è un'espressione di qualcosa, di qualcuno. Se io dico libro, subito nelle nostre menti non sono 5 lettere, L-I-B-R-O, no, non pensiamo alle lettere. Se dico libro, cosa ti viene in mente? Una cosa fatta di fogli di carta scritti sopra con una copertina, ecco, un libro. Se io dico Serena, in questo ambiente noi pensiamo tutti a mia moglie, pensiamo a lei, non pensiamo alle lettere. Oh, c'è Serena, non pensiamo S-E, no, non pensiamo alle lettere, pensiamo alla persona. Quindi la parola è l'espressione di qualcuno. La parola ci fa vedere, ci fa comprendere qualcuno. Adesso Giovanni ci rivela la sua identità. Leggo tutto il versetto e Giovanni ci indica chi è la parola con due definizioni contrarie, contrastanti. Leggo ancora. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Giovanni dichiara che la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Come possiamo capire da questo? Cosa possiamo capire da questa espressione? La parola era presso Dio. Allora, la preposizione usata qua, tradotto qui come presso, nel prossimo versetto viene tradotto la stessa preposizione con Dio, viene tradotto anche da nella Bibbia. Per esempio, se io dico il figlio era presso suo padre, oppure era con suo padre, cosa si capisce subito? Che c'erano due persone distinte. Grammaticamente, il figlio era con suo padre, il dottore era con il paziente. Quindi due esseri distinti, vuol dire proprio quello. Quando tu dici che l'uno è con e presso l'altro, vuol dire due. Viene tradotto la stessa preposizione con mi, da. Per esempio, Marco 1,40, e venne da lui, da Gesù, un lebbroso. Ci sono due persone, due esseri, c'è Gesù e c'è il lebbroso. In Marco 6,25, ed ella, ritornata subito dal re, stessa preposizione, quindi c'è la donna e c'è il re. Questa preposizione, quando viene usato, distingue che ci sono due persone distinte, e lo viene usato molto spesso nella Bibbia. Ho dato qualche esempio, ma la Bibbia è piena di queste preposizioni. In questo uso è sempre due persone separate. Allora, quando Giovanni dichiara che nel principio era la parola e la parola era presso Dio, la parola era con Dio, ci mostra una distinzione fra la parola e Dio. Grammaticamente è molto chiaro. Ma poi Giovanni dichiara: e la parola era Dio. Prima abbiamo detto che c'è una distinzione. La parola è Dio. Ma poi Giovanni dichiara: la parola era Dio. La parola è Dio. Stiamo parlando al principio e le cose sono uguali. Quindi tuttora la parola è presso Dio e la parola è Dio. Non esiste un Dio parziale. O sei Dio o non sei Dio. Nessuno di noi è Dio. O uno è Dio o non è Dio. E la parola è Dio. Ma la parola è anche con Dio. Allora, con la nostra logica limitata, questo è importante capire, potremmo pensare che ci sia una contraddizione qua. Cioè, se la parola è separata da Dio, non può essere Dio, così direbbe la nostra logica. Oppure se è Dio, non può essere distinto da Dio, così direbbe la nostra logica. Come può essere veri entrambi di queste dichiarazioni? Umanamente impossibile. È impossibile per noi, creature, di essere sia presso qualcuno che quello, quella persona. Certamente, ma stiamo parlando non di noi esseri umani, stiamo parlando di Dio. Dio non ha i limiti che abbiamo noi. Dio non è come noi. Nel principio la parola era, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio, e la nostra logica non ci arriva, ma possiamo capire. Non capisco come è possibile, ma capisco che è così. Spiegami scientificamente come Gesù può prendere alcuni pesci, alcuni pani e dare cibo in abbondanza a 5.000 persone. Fisicamente, come è possibile? Cioè, com'è possibile fisicamente di prendere, non lo so, qualche etto di cibo e fare, non lo so, tantissimi, tantissimi quintali di cibo? Ma Gesù l'ha fatto. Com'è possibile vivificare un morto? Gesù l'ha fatto. Non dobbiamo, ma non è possibile, cioè, non è possibile per gli uomini. Dobbiamo capire quello che la Bibbia insegna. Non sempre riusciamo ad arrivare come. Versetto 2, andiamo avanti. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Con uguale a presso nel versetto 1. Quindi, Giovanni ci ribatte che la parola è eterno. Ha già detto questo, ma vuole che mettiamo in testa la parola è eterno. E scusate, solo Dio è eterno. Solo Dio è eterno. Ogni creatura, che sono gli uomini, gli angeli, i demoni, tutto è stato creato. Ma la parola era nel principio con Dio. Quindi Giovanni ripete questo per renderci chiaro che la parola è eterno. Poi, versetto 3, ci aiuta a capire più della sua identità e chi è per noi. Versetto 3 ci fa vedere la piena divinità della parola. Leggo: tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Tutto. Letteralmente tutto è stato creato per mezzo della parola. Non la parola, perché lui era, ma tutto quello che esiste, materiale, fisico, metafisico, tutto. Non esiste nulla che è stato creato senza di lui, e lui è il creatore di tutto. Allora, per capire questo versetto, dobbiamo confrontarlo con il resto della Bibbia. Nell'Antico Testamento, tante volte, ho scelto proprio due o tre, quattro, cosa leggiamo? Genesi 1:1, nel principio Dio creò i cieli e la terra. Dio. Genesi 1, nel principio. In Salmo, leggo di fila, Salmo 33, 6 a 9, Salmo 89:11, Salmo 146:5-6. I cieli furono fatti per mezzo della parola dell'Eterno, e tutto il loro esercito mediante il soffio della sua bocca. Egli radunò le acque del mare come in un mucchio e ripose gli abissi in serbatoi. Tutta la terra tema l'Eterno e tremino davanti a lui tutti gli abitanti del mondo, poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa sorse. 89:11. I cieli sono tuoi, anche la terra è tua. Tu hai fondato il mondo e tutto ciò che è in esso. 146:5-6. Beato colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto, la cui speranza è nell'Eterno, il suo Dio, che ha fatto i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che serva la fedeltà in Eterno. E poi ci sono tanti altri brani che ci dichiarano che l'Eterno ha creato il mondo. Nuovo Testamento troviamo anche quello, Atti 17, Paolo ad Atene e così dichiara, 17:24, il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo e non è servito dalle mani di uomini come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Allora, attenzione! La parola ha creato tutto. Ma leggiamo tutti questi brani. Dio, Yahweh, l'Eterno, ha creato tutto. Importante capire che essendo Dio il creatore di tutto, qualcosa che Paolo ha detto, che è Signore di tutto. Certo, appartiene a Lui. Un artista che fa un quadro per conto suo, è padrone di quel quadro. Può tenerlo, venderlo, regalarlo, distruggerlo, è suo. No, non mi piace, lo distrugge. No, voglio tenerlo per me, voglio regalarlo. Cioè, può fare, è suo. Quanto di più? Dio, il creatore di tutto, è sovrano su tutto quello che ha creato e ha creato te e me. È tutto quello che abbiamo. E ci dà vita, fiato e tutto. Tornando al nostro versetto in Giovanni, impariamo che tutto è stato creato per mezzo della parola. La parola di cui stiamo leggendo, la parola che è eterna, era Dio, era anche presso Dio. Nel Nuovo Testamento leggiamo più volte che Gesù Cristo ha creato tutto. Colossesi 1:15-17. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, sia troni o signorie o principati o potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Gesù Cristo ha creato tutto e poi dice tutte le cose sussistono in Lui. Non ha solo creato e lasciato lì, le cose rimangono in esistenza per la sua potenza. Tutto l'universo dipende totalmente da Cristo. In Ebrei 1:1-2 leggiamo Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha fatto anche l'universo. Tutto è stato creato per mezzo del Figlio di Dio. Allora, mettendo tutto insieme, in Giovanni 1:3 impariamo che la parola, che abbiamo già visto, è eterno, ed è Dio, ma allo stesso tempo è distinto da Dio, ha creato tutto. Quindi è sovrano su tutto. Tutto appartiene a Lui, tu appartieni a Lui come creatura. Tu devi rispondere alla parola. Andiamo avanti e considerare quello che Giovanni ci rivela della parola nel versetto 4. Questo aiuta a capirlo di più. Leggo. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. In Lui, nella parola, il creatore di tutto, era la vita. La vita viene dalla vita. Pensate, la vita viene dalla vita. La fonte di tutto, la creazione e la vita, è la parola. Noi dipendiamo totalmente dalla parola. La nostra vita viene da Lui. Allora, all'inizio abbiamo letto in Giovanni 20, 30 e 31 che il motivo per cui Giovanni scrive questo Evangelo è ancora, leggo quello, 31 leggo, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. E quindi, quando Giovanni dice che queste cose sono state scritte affinché abbiate vita, non può essere vita fisica. Perché solo una persona che già ha la vita fisica può leggere l'Evangelo, giusto? Uno che è morto fisicamente non potrebbe né ascoltare né leggere l'Evangelo. Quindi Giovanni, quando dice queste cose sono state scritte affinché credendo abbiate vita nel suo nome, non sta parlando di vita fisica, questo è chiaro. Sta parlando di una vita spirituale. Una vita che l'uomo fisicamente in vita non ha di natura. Questo è importante distinguere. L'unico modo di avere la vera vita, la vita spirituale, è nella parola. Impariamo in tanti altri brani, in Giovanni stesso, è Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. E poi il versetto dice anche che è la luce degli uomini. L'unica vera luce, abbiamo letto in 1 Giovanni l'Epistola, Dio è luce. E leggiamo ripetutamente che Gesù, il Cristo, è luce. Leggiamo questo tante volte. Giovanni 8:12, 12:35, 12:46. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo, io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. 12:35. Gesù allora disse loro, la luce è con voi ancora per un po', camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. 12:46. Io sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. Cari, Gesù Cristo è la luce. E senza di Lui camminiamo nelle tenebre. Ed è terribile camminare nelle tenebre. Camminare nelle tenebre e camminare nella morte. E camminare in tutto quello che ci fa male. E camminare lontani da Dio, perché Dio è luce. Il male è descritto come tenebre. E la luce è quello che è buono, è puro, è eccellente. Ma l'unica vera luce è la parola. Il Figlio di Dio, Dio incarnato. Leggo di nuovo 4 e aggiungo 5 come ultimo versetto. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa. La parola è la luce degli uomini e risplende nelle tenebre. Che cosa sono le tenebre a livello fisico? Nella fisica, cosa sono le tenebre? Se tu sei in una stanza di notte e hai una luce accesa e puoi spegnere la luce e non c'è nessun'altra fonte di luce, prima c'era luce, poi c'è tenebre. Cosa sono le tenebre? È buio, oscurità totale, ma fisicamente cosa sono le tenebre? È un oggetto, è qualcosa di concreto? Cos'è le tenebre? Cosa sono?
Assenza di luce.
Non è qualcosa, è l'assenza di qualcosa. Cos'è la morte?
L'assenza di vita.
L'assenza di vita. Si dice, ah, quella roccia è morta? No, non si dice quello. Non si parla di un oggetto inanimato come morto. Si parla di un oggetto che aveva vita come morto. La morte è l'assenza di vita. E le tenebre è l'assenza della luce. Allora, similmente, a livello spirituale, le tenebre sono l'assenza della luce, ma chi è la luce? La parola. Dio. Le tenebre è l'assenza, la mancanza di Dio. E gli uomini di natura sono senza Dio. Noi siamo cresciuti senza Dio. E per quello dichiara il versetto 5, la luce risplende nelle tenebre. La luce, la parola Dio, risplende dove non c'è Dio. Risplende negli uomini dove non c'è Dio. Allora, qui c'è una cosa importante da notare. Chi cerca chi? Gli uomini vanno in cerca di Dio? No, gli uomini di natura sono tenebre, sono senza Dio e la luce risplende nelle tenebre. Quindi è Dio che fa il primo passo, non l'uomo che va alla luce, quello è dopo che Dio lo ha illuminato. L'uomo vive nelle tenebre, la luce risplende nelle tenebre. Oh, grazie a Dio per questo, perché io e tu eravamo nelle tenebre, eravamo senza Dio, senza neanche renderci conto. Allora, se tu sei cresciuto in una casa dove da bimbo ti hanno parlato di Gesù, magari ad un'età giovane sapeva di Dio, ma perché Dio ha fatto arrivare in te luce da piccolo. Ma per tanti di noi la luce è arrivata non da piccoli, ma già da grandi. E poi Dio ha fatto arrivare, la luce risplendeva in noi. E poi il versetto dice, leggo ancora, la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa. Gli uomini non hanno compreso la luce. Allora, questo è un verbo, non dico difficile, ma ha più sensi. Nel Nuovo Testamento si trova spesso, una cosa vuol dire afferrare. La donna presa in adulterio è stata, questo stesso verbo, è stata presa, afferrata proprio nell'atto. Vuol dire rendere tuo, ottenere, viene usato così. Vuol dire comprendere, tu rendi tuo a livello di comprensione. Vuol dire prendere controllo di qualcuno, a tutti questi sensi. Quindi, una possibilità qui è comprendere, nel senso di comprendere intellettualmente. Quindi, gli uomini, ci sono uomini, normalmente parlando, che dubitano dell'esistenza di Gesù come uomo? Normalmente le persone negano l'esistenza di Gesù come uomo? No. No, perché era lì. Anche all'epoca nessuno negava che fosse lì davanti a loro come uomo. Ma quello che non comprendono è che Gesù è Dio. Cioè, era facile, e tuttora è facile, vedere l'umanità di Gesù. Ma non comprendevano la divinità. Non hanno afferrato la divinità. E tuttora, pur sapendolo intellettualmente, spesso quando mi agito, quando sono turbato per una prova, sto vedendo che Gesù è Dio sovrano, perché lui dice ogni potestà in cielo e in terra mi è stata data. Lo vedo come Dio in controllo, pieno controllo della mia situazione. Perché se io vedo chi è e vedo che è pienamente in controllo, non mi agito. Non mi agito. Ci fermiamo qui, ma ripasso quello che abbiamo visto perché voglio incoraggiarci a meditare su questo. Prima di tutto, ricordiamo che questo Evangelo è stato scritto proprio per farci vedere che Gesù, l'uomo, è il Cristo, il Figlio di Dio. E Giovanni inizia in questi versetti mostrandoci, non inizia come Gesù, come uomo, infatti finora non è uomo. Quello che abbiamo letto, lui ancora non è umano. Lui è eterno, lui è Dio, è distinto da Dio e leggiamo altrove il padre e il figlio, cominciamo a capire, entrambi Dio, un Dio, due persone. La parola è creatore, quindi è sovrano su di noi. Lui ci provvede la vita fisica è più importante, ci dà la vita spirituale, la vita eterna. Lui è luce e senza di lui siamo nelle tenebre. Lui ci illumina, lui risplende nei nostri cuori. Andando avanti in questo Evangelo diventerà molto più chiaro che Gesù è Dio, ma è anche in rapporto con il Padre e c'è anche lo Spirito Santo. Ma per adesso vogliamo vedere che siamo salvati per mezzo dello sacrificio di Gesù il Cristo, che è Figlio di Dio, è eterno, è divino, è la luce. E Lui è entrato nelle tenebre per portarci nella luce. Così gridò quando era sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Così succede lì in Israele per quelle 3 ore mentre era sulla croce. 3 ore di cosa? Tenebre, tenebre, perché doveva lui entrare nella luce, nelle tenebre, per prenderci e portarci alla luce. O che possiamo essere meravigliati di Gesù il Cristo, Figlio di Dio, il nostro Signore. Padre, comprendere questo non è una cosa che possiamo fare umanamente. Cioè, voglio dire, intellettualmente possiamo capire i fatti. I demoni sanno benissimo chi è Gesù, ma non hanno fede in Lui. O Padre, vogliamo non solo capire intellettualmente, ma vogliamo aggrapparci a Gesù il Cristo, il Figlio di Dio, Dio incarnato, Dio eterno, creatore di tutto, la vera vita, la vera luce. Vogliamo afferrare, comprendere, aggrapparci a Gesù il Cristo. Ti prego di aprire i nostri occhi a vedere di più la divinità di Cristo. Perché solo un Dio uomo potrebbe salvarci. E Lui è quello. Aiutaci a comprendere chi è il nostro Signore e Salvatore e trovare grande rifugio in Lui. E che possiamo vivere per la sua gloria in attesa del suo ritorno. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.